preparano per le loro attività. Vogliamo abbassare il capo intanto, chiedere che il Signore ci guidi in questo momento. Signore, siamo davanti alla Tua parola e chiediamo, Signore, che la Tua parola possa essere questa mattina annunciata con fedeltà, sostenuta dal Tuo Santo Spirito, Signore, che possa davvero penetrare nei nostri cuori e continuare a trasformare la nostra vita e la nostra mente. Fai che sopra ogni cosa possiamo dare gloria e onore a Gesù Cristo, al Tuo Figlio, nel Tuo nome. Amen. Penso stiano, i bambini stanno, ci sarà il passaggio dei bambini. Intanto vi do il testo che potete trovare nelle vostre Bibbie, Colossesi 1. Cerco, sì, non abbiamo scuse, lo possiamo trovare tutti. O in modalità cartacea, o in modalità digitale. Colossesi 1. Dio benedica le attività della scuola domenicale quest'anno, che il Signore possa davvero far crescere un popolo da questi bambini, possa proteggerli, accompagnarli. Dio vi benedica, grazie anche per i monitori, per l'impegno, davvero è una benedizione. Quindi oggi ci sarà la chiesa riunita e la chiesa dispersa. Dispersa nel senso non perduta, ma diffusa. Bene. Immagina per un momento che Gesù sia interessato a ogni momento della tua vita. Davvero. Immagina che ogni aspetto della tua vita quotidiana sia di interesse e preoccupazione da parte del Signore Gesù. Quando lavi i piatti, quando porti il cane a spasso, se lo hai, quando devi andare a fare la spesa al supermercato, quando devi studiare, quando devi, sei lì davanti alla TV a guardare la tua serie che preferisci. Immagina davvero che questo Gesù si prenda cura di ogni momento della tua vita e non soltanto quando tu vieni in chiesa o ascolti un discorso religioso o musica religiosa. Immagina che questo Dio sia preoccupato anche quando tu parli col tuo capo, quando magari cerchi di cambiare lavoro. Immagina che questo Dio davvero si prende cura di te in tutte queste circostanze. Immagina che Gesù è tanto preoccupato per quello che tu fai a casa, di come ti comporti in chiesa. Supponi che queste cose siano vere, cosa cambierebbe nella nostra vita? Cambierebbe qualcosa nella nostra vita? Immagina che in ogni persona che tu incontri durante i giorni normali, ordinari, Gesù sia preoccupato, sia interessato anche a quello che tu dici, a come tu ti comporti, a come tu fai. Cambierebbe qualcosa nella nostra esistenza? Immagina che Gesù, Dio, voglia coinvolgerti nel suo piano. Per cui incomincia a immaginare questa mattina che non è vero che Dio ha un piano per te, ma che Dio ha un piano per se stesso e che tu puoi avere un piccolo ruolo in questo maestoso piano che Dio ha creato. Cambierebbe qualcosa nella tua vita, nella mia vita? Immagina che tutta la vita sia importante per Cristo, tutta. Non soltanto la tua vita religiosa. E allora io con questa mattina voglio iniziare un percorso che ci accompagnerà per qualche settimana, che è proprio questo. Il Vangelo è per tutta la vita, non solo per una sezione di essa. Il Vangelo o è per tutta la vita o non è per niente, o non serve a niente. Certo, scopriremo, approfondiamo, sappiamo tutti che la santità, che la redenzione, che la salvezza, che la missione, sono tutte cose importanti. Però scopriremo anche che nella Bibbia c'è di più. Che Dio ci chiama a qualcosa di più ampio, che riguarda tutta la vita, non frazioni della nostra esistenza. E quindi, se noi siamo fedeli alla Bibbia, scopriremo che possiamo godere della gioia del Signore, momento dopo momento, qualunque cosa facciamo. Il Vangelo o è per tutta la vita, fratelli, o è o non è il Vangelo. Immagina un momento particolare. Una delle cose, dei brani che mi ha colpito molto nella parola, è l'ultimo capitolo di Giovanni, che penso che conosciamo tutti. Perché come Giovanni sceglie di chiudere il suo Vangelo è straordinario. Gesù è stato crocifisso, è morto, è stato messo dentro la tomba, è stato inserito nel sepolcro con la grande pietra, ve la ricordate, la pietra che bloccava ogni possibilità. Lui è risorto e Gesù, dopo tutto questo, dopo la sua morte per noi, per i nostri peccati, dopo che lui ha sconfitto Satana, la morte, il peccato, dopo che lui ha provveduto una via per arrivare al Padre, per ognuno che crede in Lui, dopo tutto questo, Giovanni 21 ci dice una cosa particolare, di un Gesù che si cura dei dettagli della vita. Cosa ci dice Giovanni 21? Ci racconta che, dopo tutte queste cose straordinarie, nel mezzo della notte, Gesù decide di passare del tempo con i Suoi discepoli. Nel mezzo della notte. Erano disperati. Però come decide di passare del tempo con i suoi discepoli? Trova un braciere. Va a raccogliere dei piccoli legni, dei legnetti. Inizia a prendere del pesce. E incomincia a preparare una gustosa e saporita colazione per i suoi discepoli. Non appena loro rientrano da una notte senza pesca. Questo è il nostro Gesù. Cioè, immaginate, Gesù il Redentore, colui che è morto per i peccati del mondo, colui che ha creato ogni cosa, è lì a fare la grigliata per i suoi amici. Gesù fa una grigliata per i suoi amici, lui che è il Creatore. Questo è il Gesù che io e te seguiamo. Questo è il Gesù di cui la Bibbia ci parla in modo così tanto. Lui è colui che si preoccupa delle piccole cose della nostra vita, allo stesso modo delle cose importanti, delle cose grandi, enormi. Lui è il creatore di ogni cosa, il redentore di ogni cosa, ma anche colui che guarda la minuzia della nostra esistenza. E Colossesi 1,15 ci ricorda questo. Ci ricorda, fratelli, popolo di Dio, stai attento. Dio ha un Vangelo e questo Vangelo è per tutta la vita. Per quando tu studi e per quando tu preghi. Per quando tu vai in chiesa, per quando vai a fare sport. Per quanto mangi, per quando dormi. Per quanto ti diverti, per quando ti rilassi. Per quando ti impegni nel servizio, per quanto lavori. Per quanto ti incontri con altri credenti, per quando tu invece vivi in un contesto secolare, lontano dal Signore. I dettagli sono importanti, amici. E pensa a una cosa adesso. Per quali motivi tu preghi normalmente? Immaginiamo anche i nostri incontri di preghiera. Per cos'è che preghiamo normalmente? Sì, per la salute. Ovvio, è normale. E poi spesso, no, andiamo subito, naturalmente, che va bene, no? Incominciamo a pregare per le cose, tra virgolette, spirituali. Per gli studi, per l'evangelizzazione, per la missione, per le missioni che sosteniamo, per i servitori, per i ministeri, tutte cose sante. Ma quanti di noi pregano, no? Per il lavoro, per come noi possiamo vivere cristianamente il lavoro? Quanti di noi pregano perché i cristiani possano fare la differenza nelle scuole, nelle università, negli ospedali, nei mercati, nelle fiere, nelle fabbriche, nei magazzini, nei cantieri? Questo è il Vangelo. Non soltanto per la Chiesa, ma davvero diffuso per ogni cosa. E questo Gesù che si preoccupa dell'abbraccio, che griglia, che fa la grigliata per i suoi amici, è lo stesso Gesù che vuole essere il Signore di tutta la nostra vita. E c'è un testo che ce lo ricorda, e questo testo è Colossesi 1, che io vorrei che noi prendessimo questa mattina. Colossesi 1, leggeremo dal verso 13 in poi. Il contesto è quella di una giovane chiesa che ha conosciuto il Vangelo e a un certo punto incominciava a essere deviata, tentata, nel cercare qualcos'altro oltre Gesù Cristo per la vita. E incominciavano a vivere un dualismo, una separazione, una dissonanza tra la vita religiosa e la vita quotidiana. Erano lì. E questi due mondi non collimavano. Da un lato c'era l'esperienza religiosa, erano persone per bene, religiose, dall'altro invece c'era il mondo secolare, la vita quotidiana. E l'intersezione tra le due non era così normale, così serena. E incominciavano a cercare qualcos'altro, oltre il Vangelo. E Paolo scrive qualcosa. Guardate, leggiamolo con attenzione. Colossesi 1, verso 13. Egli ci ha riscosti dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Quindi Dio ha fatto questo. Nel quale figliuolo abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Il quale, cioè sempre il figlio, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Ed egli è avanti, primo ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dei morti, onde in ogni cosa abbia il primato, poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso. Per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate estranei e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della morte di esso, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Cari amici, cosa ci sta dicendo Paolo? Ci sta dicendo qualcosa di molto importante. Guardate questo testo. Questo testo ci parla di, essenzialmente, il messaggio è molto semplice, riassumibile in due brevissime frasi. La prima è che Gesù è sufficiente. Gesù è sufficiente. Gesù è adeguato. Gesù è sufficiente per tutta la vita. Lui è davvero, è colui che basta. Non c'è bisogno di chissà cos'altro. Lui è sufficiente. Ma non solo lui è sufficiente. La seconda cosa che ci dice questo testo è che lui non solo è sufficiente, lui è supremo. E lui è sufficiente perché è supremo. Perché ha il primato. Perché è al primo posto. E lui è supremo, è superiore, ed è talmente superiore che il suo primato crea, genera la sua sufficienza. Questo probabilmente era un inno, no? Che circolava già nelle chiese dei, dopo 20-30 anni dalla morte del Signore Gesù Cristo, per ricordare la grandezza dell'opera del Signore Gesù. E qua il testo ci dice, guardate, ci dice alcune cose importanti. Guardatele con me, dal verso 15 al verso 17 ci parla di Gesù come il Signore, il Supremo, colui che è il Signore della creazione. Lui è il Signore della creazione. E poi dal verso 18 al verso 20 ci parla come Lui è il Signore della redenzione. E poi, dal verso 20 in poi, ci dice che l'effetto di tutto questo, poiché lui è il Signore della creazione e della redenzione, io e te siamo chiamati alla riconciliazione. Lo schema che Paolo segue è molto semplice. Ora, guardate, Paolo mette due cose che normalmente nella nostra mente sono distinte, la creazione e la redenzione. Spesso noi naturalmente pensiamo che queste due cose sono separate. Uno sono le cose del mondo e uno sono le cose spirituali. Paolo cosa dice? Approva questo modo, questo dualismo nella nostra mente, no? Dice, no, guardate, che Gesù è supremo, sia nella creazione, sia nella redenzione. In tutte e due. Guardate com'è il testo. Dal verso 15 al 17 ci dice Gesù è il Signore della creazione. Verso 15, Lui è l'immagine dell'invisibile Dio. Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, cioè in pratica Lui è la personificazione, Lui manifesta, Lui rivela ciò che Dio è, perché Lui è Dio stesso. Se tu vuoi conoscere Dio, la sua immagine è la sua rivelazione, è Gesù Cristo. Lui è l'immagine dell'invisibile Dio. E poi ci dice, no? Non solo è l'immagine perfetta di Dio, lui ci dice, il testo ci dice, lui è il primogenito della creazione. Ora, qualcuno qui ha pensato, beh, ma se dice lui, se lui è il primogenito della creazione, allora è stato creato. No? Ma il testo qua non ci sta dicendo, non si riferisce al fatto alla sua generazione. Qui ci sta dicendo lui è il primogenito della creazione, non nel senso fisico come primogenito. Lui è il primogenito della creazione, no? Nel senso che del privilegio, cioè lui eredita i privilegi del primogenito. Lui è il primogenito nel senso che di Dio, essendo il figlio, eredita tutti i privilegi che aveva il figlio del re. Salmo 89, verso 27. Io lo farò primogenito come il più grande del re della terra. Cioè lui è l'erede, colui che ha l'eredità, il patrimonio a disposizione di Dio stesso. Lui è il primogenito. Ci dice che lui è questo, ma non soltanto ci dice questo, verso 16 ci dice, guardate cosa ci dice il verso 16, in lui furono create alcune cose, guarda com'è il verso 16, guarda quante volte ripete questa frase, in lui furono create alcune cose, le cose belle, no, no, leggi cosa ci dice qua, in lui furono create tutte le cose, cioè in lui tutte le cose furono create. Cioè, lui non è venuto all'esistenza quanto si è incarnato da Maria Vergine, no, no, lui è l'agente della creazione, lui è il creatore, lui è colui che ha creato ogni cosa. Lui ha creato ogni cosa. Tutto? Lui è il creatore di ogni cosa, del mondo fisico, ci dice il testo, ma anche del mondo spirituale. Lui è il creatore di ogni aspetto della creazione. Senza eccezione, tutto è stato da lui creato. E poi Paolo dice, guardate, troni, domini, autorità, potestà del cielo e della terra, voi pensate che siano importanti, ma io vi dico che anche loro sono state create da Dio, sono soggette all'autorità, al potere del Figlio di Dio. Lui ha creato ogni cosa. Lui ha fatto l'enfasi qui è che ogni aspetto della creazione trova la sua origine in Lui. Lui è il creatore, ma non solo è il creatore, verso 16, guardate cosa ci dice, verso 16, non solo Lui è il creatore, ma tutta la creazione è stata fatta, guarda l'ultima frase del verso 16, in vista di Lui. Cioè, lo scopo della creazione, il fine ultimo della creazione, la chiave di volta per conoscere il mondo creato, la vera scienza, la vera sapienza, per scoprire cosa, per capire cosa c'è attorno a noi, per scoprire il motivo della creazione, perché Dio ha creato l'universo e gli universi e le galassie e milioni di galassie, scoprire perché tutto questo è stato fatto, qual è il senso ultimo di tutto questo. Verso 16, è Gesù. Ogni cosa è stata fatta in vista di Lui. Tutta la scienza, tutta la cultura, tutta l'arte, tutto il progresso, tutto l'impegno culturale, tutto l'impegno fisico, tutte le relazioni, ogni aspetto, no, dal più semplice al più complicato, dal più banale al più sofisticato, ogni cosa trova il suo fondamento in Gesù e la sua direzione in Lui. Ogni cosa. Capite? Immaginate questa giovane chiesa che pensava, aveva questo dualismo, le cose spirituali e le cose materiali, le cose di Dio e le cose di Satana. E Paolo arriva e come si fa con una lavagna scarabocchiata? No? Cancella tutto. E dice, tutta la lavagna appartiene a Dio. Tutta. Quello che fa il supermercato, quello che fai a casa, come cucini, come parli, quanto scegli l'operatore telefonico, quanto combatti magari, quanto contratti o negozi. Dio è interessato, è lì. Capite, amici, fratelli, che questa è una visione, un Vangelo che è grande quanto la creazione intera. Per questo motivo i cristiani, nel corso dei secoli, sono stati i primi ad avere la passione per scoprire la creazione di Dio. Per questo motivo, negli ambiti cristiani, si è sempre coltivata una sana attitudine alla scienza, all'approfondimento, alla comprensione, allo sviluppo, all'approfondimento, allo scoprire. Perché si sa che quanto scopro qualcosa, io sto onorando il Signore che ha creato il cielo e la terra. Per questo l'arte è importante, per questo no, l'ordine attorno a noi è significativo, per questo l'educazione, la trasmissione, per questo le cose materiali di questa vita sono significative, per questo noi dobbiamo preoccuparci dei dettagli della vita, perché possiamo onorare Dio. Lui è creatore di ogni cosa. Lui non ci mica è interessato soltanto alle cose ecclesiastiche, Che piccolo che sarebbe questo Dio, se così fosse. Fatto sempre con modestia, con umiltà, senza arroganza, ma Dio ha una pretesa. Ogni cosa, ogni creazione, ogni aspetto è fatto in vista di Lui. Lui! La direzione, l'orientamento finale è quello. Vi ricordate Filippesi? Alla fine dei tempi, quando lui ritornerà per mettere ogni cosa a posto, ogni ginocchio si piegherà e riconoscerà che lui è il Signore. Pippo, ma soltanto la creazione? No, vuol dire, no, che è soltanto questo? No, ma non soltanto, ma chi è che sostiene tutto? Verso 17, Cristo è colui che sostiene tutte cose. Cioè vuol dire che lui è colui che ci protegge dal caos, dalla disintegrazione. Lui è colui che è il sostenitore dell'universo intero. Verso 17. Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Tutto. È grandiosa questa cosa. Tutte le cose. Capite che Dio può chiamarti in milioni di ministeri che riguardano la sua creazione e tu puoi servirlo e onorandolo al meglio delle tue forze. E poi ci dice bene, no? Ma attenzione però, non è soltanto il Signore della creazione e di tutte le cose collegate. Se tu guardi cosa ci dice dal verso 18 al verso 20, ci dice che questo Gesù non è soltanto il creatore, il sostenitore, lo scopo ultimo della creazione. È importante questo. Ma ci dice anche che lui è il Signore della redenzione. Verso 18. Guardate il passaggio. Paolo li mette assieme. Non li separa, non fa una pagina a parte. Verso 18, ci dice il verso 18, egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Cioè, se la Chiesa ha un capo, se la Chiesa ha un leader, questo leader unico e senza confronto non è un uomo vestito di bianco, che abita in una città meravigliosa, no. No, no, questo è il capo della Chiesa, è Gesù Cristo. Lui è il capo di tutte le chiese che confessano con fedeltà il suo nome. Lui è il capo supremo. Amici, lui è il capo. Lui è il capo del corpo. E quando Paolo parla del corpo, pensa al corpo di Cristo, no? E lui è il capo, alla leadership su tutto il corpo. Lui è colui che provvede, guida, direzione al corpo. Lui è il capo della Chiesa. Per questo motivo, nell'opera di Dio e nelle comunità cristiane, tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Perché il capo è Cristo. Io sono sempre molto preoccupato quanto ci sono pastori o leader che costruiscono imperi spirituali che ruotano tutto e tutti attorno alla loro figura. Perché non è così. Il capo è Cristo. Noi siamo servitori che per un periodo siamo chiamati a servirlo in un determinato ambito e lo dobbiamo fare con estrema fedeltà. Ma in una chiesa cristiana, nella comunità cristiana, non può esserci spazio per la sopraffazione, per la manipolazione, per una leadership che schiaccia piuttosto che valorizzare. Lui è il capo supremo. E tutti noi dobbiamo riconoscere questa autorità suprema di Cristo. Nessuno può sostituirsi a Lui. Lui è il capo del corpo. E in Lui è il capo del corpo. Vuol dire che se una chiesa vuole crescere, deve focalizzarsi su Gesù, non sulle persone. Perché io sbaglio milioni e milioni di volte, come lo fai tu. Non ci si può aspettare molto di buono da persone come me e te, ma da Cristo sì. Lui è il capo della Chiesa. Lui governa la sua Chiesa. Lui la porterà avanti. Certo, questo non significa che non ci sono ruoli e responsabilità, non è questo. Significa che lui è il capo. E l'onore e l'autorità spettano al Signore, a nessun altro. Nessuno. E poi ci dice il testo che non solo lui è il capo della Chiesa, in lui abita la pienezza della divinità. La pienezza. Forse i Colossesi cercavano varie forme di pienezza, di esperienza positiva nella vita. Paolo dice, guardate che questa pienezza sta in Gesù Cristo. E quando Paolo parla di pienezza, ha in testa un'immagine che è l'immagine dell'Antico, un'immagine dell'Antico Testamento. Quanto il Tempio di Dio era riempito, era ripieno della presenza di Dio. Ezechiele 44, verso 4, io guardai e vidi la gloria di Dio che riempiva il Tempio. Cioè quello che sta dicendo Paolo è che Gesù è il vero Tempio di Dio, dove non solo c'è la manifestazione della gloria di Dio, ma Dio abita in Lui c'è la dimora, Lui possiede lo Spirito, Lui è la gloria di Dio. In Lui abita la pienezza della divinità, Lui è Dio stesso, Gesù è Dio. E se tu hai conosciuto Gesù, hai conosciuto Dio. Gesù è il Figlio di Dio. Amici, guardate questa cosa, è straordinaria. Perché Lui abita questa pienezza. Dove vuoi cercare pienezza? Dove vuoi cercare ancora soddisfazione? Perché devi separare la tua vita e cercare un po' di soddisfazione qua, un po' di piacere là, un po' di godimento altrove? No! Gesù è la pienezza, Gesù è la pienezza di Dio, ogni cosa è in Lui. Se tu sei connesso a Lui, hai tutto, sei alla presenza di Dio. E questo ti può far godere di tutta la creazione. E il fine di tutto questo, il verso 20, no, non solo Lui è la pienezza di ogni cosa, verso 20, il fine di tutto questo è quello di riconciliare, leggilo, riconciliare a sé tutte le cose. Vi ricordate? Isaia 9, verso 6, Lui è il principe di pace. E cosa fa un principe di pace? Lotta, si impegna per la riconciliazione. Gesù in qualche modo cancella, lavora ogni ribellione. E questo significa che in qualche modo, se noi abbiamo creduto in Lui, noi siamo riconciliati, siamo diventati da nemici, siamo diventati amici. Vuol dire che adesso, per mezzo del suo sangue, dell'opera della sua croce, possiamo essere riconciliati con Lui. E questo è glorioso. È importante, fratelli. Noi possiamo gustare la sua riconciliazione. Amici, questo è il Signore. Questo è il Vangelo. Cosa interessa il Vangelo? La creazione, la redenzione. E in tutte e due queste cose Gesù è supremo e sufficiente. Non devi cercare altro. Non hai bisogno di altro. Nulla può aggiungerti qualcos'altro. Segnati tutte le volte che in questo brano c'è la parola tutte le cose, ogni cosa, perché è il modo per comprendere. In Lui sono state create tutte le cose, ogni cosa può essere riconciliata attraverso di Lui. Amici, questo è straordinario. Gesù non ha rivali, Lui è superiore a ogni cosa. E immagina cosa significa per noi tutto questo. Se è vero quello che la Bibbia dice, la nostra vita deve cambiare in risposta a questa visione gloriosa dell'opera del Vangelo. Deve cambiare. Perché significa che Dio non è solo preoccupato a quando noi evangelizziamo, l'evangelizzazione è importante, no? Ma lo scopo della comunità, del popolo di Dio, non è soltanto quello di evangelizzare, ma è quello di manifestare la signoria di Dio su ogni aspetto della vita, il suo governo, su ogni dettaglio dell'esistenza. E Dio può chiamarti a impegnarti con forza a questo, a portare riconciliazione e pace dove pace e riconciliazione non c'era. Tutta la vita è importante per il Signore. Lui vuole essere supremo e sufficiente. Lui è supremo e sufficiente, qualunque siano i tuoi bisogni, qualunque siano le tue esigenze. Immagina cosa significa questo. Significa che con naturalezza e spontaneità io e te possiamo adesso annunciare chi è Gesù. Forse sei come quella bambina di 5 o 6 anni che in una classe multiculturale, no, discuteva con un amichetto di un'altra religione e diceva con molta semplicità: a cosa assomiglia il tuo Dio? Aspetta che ti racconto com'è il mio. E parlava di questo Dio che si preoccupa di ogni cosa della sua vita, dei suoi giochi come della sua TV, dei suoi genitori come del suo quartiere. Oppure questo può significare la stessa cosa che ha significato, che può significare un giovane magari meccanico di 20 anni, no, che ho conosciuto, che a un certo punto diceva: io non sento però nessuna, non percepisco nessuna chiamata diretta a ministeri spirituali, però posso dirti con estrema onestà e semplicità che quanto aggiusto i pezzi meccanici, io sento. Io so che lo Spirito del Signore è vicino a me, mi assiste, e lo faccio per la sua gloria. Ogni dettaglio, non soltanto le cose ecclesiastiche o spirituali. Questo può significare, forse, che se la tua vita è come quella di una mamma, che con i bambini piccoli magari ha la vita frammentata e a pezzetti, no? Che non riesce mai a seguire, a avere il tempo. Questo significa che forse Dio è lì, in questa molteplicità di frammenti, e Lui è l'unico che può costruire un fantastico mosaico con i frammenti della tua vita. Ed è lì che ti dice, no? Ecco, ti faccio capire, io sono con te anche nelle difficoltà della tua esistenza, anche quanto tu vivi, tutte le difficoltà che puoi incontrare. Questo significa che quanto la malattia ti incontrerà, o se ti incontrerà una malattia grave, certo, chiediamo che Dio ci liberi, ma questo significa che forse Dio potrà usare quella malattia per avvicinare altre persone, per comunicare ad altri la gioia della sovranità e della signoria di Dio e la pace che Lui dà. Questo significa che quanto ti chiederanno: ma come fai a essere così saggio? Tu potrai rispondere: non sono saggio per conto mio, ho un Dio saggio, dalla Genesi all'Apocalisse, lì è la saggezza di Dio. Lui è supremo, Lui è sufficiente. Allora, amici, questa mattina, se Lui è supremo e Lui è sufficiente, allora io vorrei guardare con te l'ultima parte, a cosa Lui ci chiama. E Lui ci chiama dal verso 20. Lui ci chiama alla riconciliazione. Ma com'è questa riconciliazione? Questa riconciliazione è un'opera di Dio, ci dice il testo, è Lui che ha preso l'iniziativa. Non è un'opera umana. Non è una strategia carnale. Questa riconciliazione è stata compiuta una volta per tutte ed è stata compiuta in Gesù Cristo. Non può essere rinnovata ogni giorno in un sacrificio, in una messa. Qui al testo è molto chiaro. Questa riconciliazione è stata conquistata una volta per tutte. Questa riconciliazione è stata conquistata alla croce. E questa riconciliazione adesso interessa ogni cosa. Ogni cosa. Immagina, adesso, che lo stesso Dio che ha fatto la grigliata per i suoi amici in riva a un lago, adesso ti chieda, di essere un agente di riconciliazione. lì dove tu vivi, nella tua famiglia, nella chiesa, a scuola, nel contesto, nel tuo lavoro, nelle tue relazioni, nelle aule, nei tribunali, ovunque dove il Signore ti chiama. Immagina che il Signore ti chieda di manifestare questa riconciliazione. Non con strategie umane, ma questa riconciliazione che è fondata sulla croce di Gesù Cristo, che è morto una volta per tutte per i nostri peccati. Immagina che questo piccolo popolo, le comunità cristiane fossero conosciute come luoghi di riconciliazione. Ma non quella riconciliazione umanistica, indistinta, ma dove il Vangelo viene tradotto in pratica, concretamente, dove i cristiani sono i primi a perdonarsi vicendevolmente, dove non c'è difficoltà nel dire ho sbagliato, mi dispiace, dove magari ci rendiamo conto che il nostro compito in un contesto, in un ufficio complicato, è quello di calmare gli animi, no? E di fare in modo che le cose funzionino al meglio per la gloria di Dio. Agenti di riconciliazione. Non preoccupati per il nostro successo, non preoccupati tanto per il nostro benessere, ma per la shalom di Dio, per ricostruire questo tessuto spezzato, strappato, che il mondo ha conosciuto a motivo del peccato. Lui è la nostra riconciliazione. E ci dice il testo, e chiude il testo in questo modo: perseverate nella fede, fondati, non essendo smossi, nella speranza dell'Evangelo che avete udito. Questo è il Vangelo di Paolo. E adesso perseverate in questo Vangelo. Perseverate in questo Vangelo che unisce creazione e redenzione. Perseverate in questo Vangelo che unisce le cose materiali con le cose spirituali, perché sono tutte soggette alla signoria, alla sovranità di Dio. E perseverate, non siate smossi, siate saldi, costruite sulla roccia. E questa roccia è Gesù Cristo. Per cosa pregherai questa mattina? Per cos'è che, su cos'è che ci concentreremo? Abbassiamo il nostro capo e chiediamo a Dio che ci dia questa abilità di vivere questo privilegio della sua presenza con noi, giorno dopo giorno, momento dopo momento. Signore, noi spesso separiamo le cose che Tu hai unito. Signore, noi spesso viviamo per compartimenti separati, distinti. Abbiamo il vizio, Signore, del dualismo nel pensare, no, alle cose alte, alle cose basse, alle cose spirituali, alle cose materiali. E pensiamo, Signore, che Tu sia interessato soltanto alle cose spirituali, che Tu ti preoccupi soltanto di qualche ora della nostra vita. Signore, perdonaci. Perdonaci, Signore, perché in questo modo non siamo allineati al Tuo messaggio. Perdonaci, Signore, perché spesso non traduciamo praticamente la Tua signoria. Spesso, Signore, non viviamo in modo coerente alla Tua supremazia, Signore, e alla Tua sufficienza in tutta la vita. Tu sei sufficiente, Signore, e Tu sei supremo. Nulla, Signore, può reggere il confronto con Te. Nessun idolo, nessuna filosofia, nessuna ideologia, nessuna situazione, nessun compromesso. Signore, facci vivere, Signore, come un popolo che vive nell'integrità della visione. Come un popolo, Signore, che si impegna sia nella creazione, sia nella redenzione. e ti riconosce come sovrano. Facci essere, Signore, come persone che lottano per la riconciliazione. Signore, che si mettono in discussione, Signore, per il bene degli altri. Signore, facci vivere come uomini e donne che sanno che tu ti prendi cura dei dettagli della vita. Signore, se la nostra vita è in piccoli frammenti, Signore, ricostruiscila tu. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a essere il tuo popolo. Aiutaci, Signore, a impegnarci con forza, a dichiarare la tua signoria e la tua sovranità su ogni centimetro quadrato della nostra vita. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.